Oggi, come potete vedere anche dal titolo, prenderemo in esame la celebre critica che Kant muove contro la metafisica. Metafisica, che sappiamo bene, Kant denomina con il termine di ontoteologia. Appunto, è risaputo che con Kant si dice che non abbia più senso parlare di metafisica, non perché non abbia più senso parlare di Dio in generale. Infatti le relazioni precedenti, quella del professor Luca Ferrara, ci hanno appunto mostrato un Kant che comunque aveva ben presente Dio, però riteneva che queste dimensioni, appunto metafisiche, fossero inattingibili da un punto di vista puramente speculativo della ragione umana. Quindi andremo ad analizzare oggi quelle che sono le principali obiezioni che Kant muove contro la prova ontologica e la prova cosmologica, sapendo appunto che Kant in fondo le ritiene due prove intimamente connesse, addirittura afferma che la prova cosmologica null'altro è che una prova ontologica mascherata, quindi questo fa buon gioco alla sua tesi, proprio perché gli basta a un certo punto confutare un'unica prova, quella ontologica, per far cadere con una sorta di effetto domino anche la prova cosmologica a cui essa fa riferimento. E in modo particolare, quello che mi preme fare oggi, anche se soltanto in maniera abbozzata perché bisognerebbe dedicare una trattazione più approfondita, è quello di andare a vedere come si può rispondere appunto a questa affermazione secondo la quale dopo Kant non avrebbe più senso parlare di metafisica e come, in modo particolare, una tale risposta, cioè uno scorcio, una ripresa della metafisica, un rinnovamento della metafisica, possa provenire da Kant stesso. Cioè, paradossalmente, nel testo della Critica della ragion pura, in alcuni passi che andremo a vedere, è possibile, a mio avviso, è possibile ravvisare alcuni elementi in cui anche soltanto in nuce, in embrione, Kant in qualche modo prospetta degli elementi, ripeto, degli scorci, soltanto dei brevi e fuggevoli passaggi in cui comunque renderebbero possibile una ripresa della metafisica. Ovviamente sono passaggi che Kant non sviluppa, cioè vanno individuati, vanno letti tra le righe. Sono passi che Kant non ha alcun interesse ovviamente a sviluppare perché andrebbero contro la tesi che sta proponendo, andrebbe contro la posizione che intende propugnare. Però a mio avviso Kant era appunto troppo intelligente, troppo addentro a queste questioni per non riuscire quantomeno ad accorgersi della presenza di possibili risposte anche contrarie alla sua stessa tesi. Disseminate nel suo testo, a mio avviso è possibile riscontrarle. Prima di fare questo facciamo un piccolo passo indietro e vediamo appunto quali sono, brevemente come accenno, quali sono le critiche che Kant muove appunto all'ontoteologia, iniziando con appunto la critica alla prova ontologica. E a questo proposito, come ben sappiamo, Kant ritiene che non si possa dedurre l'esistenza reale di Dio, l'esistenza di un essere necessario, a partire dal mero concetto mentale di appunto un essere realissimo, un essere perfettissimo, un essere dotato di tutte le realtà, di tutte le perfezioni. Il fatto che noi possediamo questa idea di essere realissimo non ci autorizza a dedurne la sua esistenza reale, la sua esistenza necessaria. Perché appunto si verificherebbe il famoso indebito passaggio tra due sfere che non sono comunicabili, tra due sfere, la sfera mentale e la sfera reale, tale per cui non ci sarebbe una connessione possibile da quella mentale a quella esistenziale. E vediamo appunto nelle parole di Kant stesso. Kant dice, brevemente fa un riassunto di come lui ha recepito la prova ontologica, e dice: voi mi sfidate con un caso, che tuttavia c'è un concetto, e questo unico concetto, il cui non essere o la negazione del suo oggetto è in se stesso contraddittorio, e questo concetto è il concetto di essere realissimo. Esso ha, voi dite, tutte le realtà e voi siete in diritto di ammettere come possibile un tale essere. Ma fra tutte le realtà è compresa anche l'esistenza, dunque nel concetto di un possibile c'è l'esistenza. Ora, se si nega questa cosa, è negata la possibilità interna della cosa, ciò che è contraddittorio. E questa appunto è la sua ricezione. Vi invito per il momento semplicemente a sottolineare il fatto, la possibilità interna della cosa, quella che sarebbe propriamente parlando una contraddizione analitica. Triangolo a triangoli, se si nega che i triangoli del triangolo, è una possibilità interna analitica che viene negata e condurrebbe appunto a una contraddizione analitica. Questo poi l'ho sottolineato perché in seguito avrà una sua importanza. Cosa replica Kant a questa versione della prova ontologica, che non è chiaramente la prova anselmiana, ma è la sua ricezione filtrata da secoli di storiografia filosofica? Kant risponde: io dico, voi avete già commesso una contraddizione quando, nel concetto di una cosa che volete pensare unicamente nella sua possibilità, avete introdotto, sia pure sotto occulto nome, il concetto della sua esistenza. E questa è l'obiezione che ben sappiamo, cioè non possiamo attribuire l'esistenza in maniera puramente analitica. Il professor Ferrara è stato molto, molto chiaro con la sua precedente dissertazione nel esaminare questo passaggio. Quindi l'attribuzione dell'esistenza deve avvenire esclusivamente per via sintetica, deve essere una constatazione esperienziale. Non basta dire Dio esiste per definizione, per poter poi dedurre, ah, allora esiste nella realtà. Questo, apro e chiudo parentesi, non era comunque la tesi di Anselmo, quindi da questo punto di vista Anselmo è già al riparo. Però, per amor di discussione, proseguiamo sulla visione proposta proprio da Kant. Quindi lui vede una sorta di incomunicabilità, di impossibilità a compiere un passaggio tra appunto il concetto mentale, analitico di essere realissimo, che noi abbiamo nella mente, e poi Kant in seguito dirà, esso è puramente un'idea regolativa della ragione, che noi ipostatizziamo in un concetto, però ad ogni modo ammetta che noi questo concetto in qualche modo lo abbiamo. Da questo concetto che noi possediamo, come essere dotato di tutte le realtà, però non si può passare alla sua esistenza necessaria. Non si può mettere in collegamento i due concetti, quello di essere realissimo e quello di essere necessario. Quindi la strada da questo punto di vista è sbarrata, è preclusa. Ora vediamo come svolge la prova cosmologica. Abbiamo detto che la ritiene una prova ontologica mascherata. E lui dice, anche qui prima fa il classico breve riassunto, essa suona dunque, se qualche cosa esiste, deve anche esistere un essere assolutamente necessario. Ma io stesso perlomeno esisto, dunque esiste un essere assolutamente necessario, perché la minore contiene un'esperienza, la maggiore un'illazione da un'esperienza in generale all'esistenza del necessario. Dunque la prova parte propriamente dall'esperienza. Quindi non è condotta interamente a priori o ontologicamente. E poiché l'oggetto di ogni esperienza possibile è il mondo, perciò questa prova viene detta cosmologica. Qui mi fermo un attimo, perché vi invito a notare come, almeno in questa fase, almeno arrivando a questa prima tappa, Kant ritiene che, appunto a questo livello, l'argomentazione possa anche funzionare. Cioè, non la rigetta a questo punto. Questa dice, fin qui può anche andarmi bene. Apro e chiudo una parentesi. È vero che poi, in altre riflessioni corollarie, Kant presenta delle ulteriori obiezioni in cui critica per esempio il concetto di causalità, però il fatto stesso che le ponga a corollario e che anche proprio come quantità di spazio gli dedichi soltanto poche righe, sia quasi una statuizione più che una vera argomentazione, fa presagire che in fondo la critica che vuole muovere è quella che viene dopo, non le ulteriori constatazioni corollari. E comunque anche la sua critica al concetto di causalità è in qualche modo comprensibile e accettabile, perché lui aveva mutuato un concetto di causalità, di rapporto causa-effetto, molto forte, l'aveva mutuato da una visione scientifica newtoniana, per cui era una causalità deterministica in senso stretto, cioè secondo una visione scientifica per cui se uno possedesse idealmente una fotografia un'istantanea di tutto l'universo nella sua condizione presente, potrebbe, matematicamente parlando con un'equazione, scoprire com'era tutto l'universo nel passato e fare una previsione su cosa si svolgerà in tutto l'universo nel futuro, perché tutte le informazioni contenute in questa istantanea ci permettono di derivare deterministicamente ogni condizione presente o futura. È chiaro che non è questo tipo di causalità che sta alla base delle prove a posteriori tomistiche di questo genere. Però, appunto, questa è una parentesi da aprire e chiudere perché era comunque doverosa farla. Invece la critica forte che Kant pone avviene successivamente, cioè a questo livello funziona ancora, quindi raggiungere il concetto di un essere necessario è possibile. E in fondo riprendo nuovamente la splendida dissertazione di Ferrara, perché ha mostrato bene come nel Kant precritico questo raggiungimento di un concetto di un essere necessario era fondato con un'argomentazione che anche Kant giovane condivideva. E l'aspetto problematico per Kant viene invece rintracciato nel passaggio successivo, in una seconda fase, in un secondo momento di svolgimento, una seconda tappa in cui si articolerebbe la prova cosmologica. Perché dice Kant? Ma la prova deduce più oltre, deduce qualcos'altro in più, ossia l'essere necessario non può essere determinato se non in un unico modo, cioè rispetto a tutti i possibili predicati opposti per uno solo di essi, e però deve essere determinato completamente dal suo concetto. Ora, c'è un solo concetto possibile di una cosa che a priori determini questa completamente, ossia quello dell'ens realissimum, essere realissimo di prima. Il concetto dunque di essere realissimo è l'unico concetto onde possa essere pensato un essere necessario, cioè esiste in modo necessario un essere supremo. Come vedete, in questo caso Kant sta criticando il fatto che si possa identificare questo concetto di essere necessario, che lui ritiene ragionevolmente guadagnato, che quindi è un concetto valido, fondato. Il passaggio che lui critica è però l'identificazione di questo concetto di essere necessario con appunto il concetto di Dio, il concetto di un essere dotato di tutte le realtà, di un essere perfettissimo. Questo sarebbe il salto che per Kant non si può fare, non è possibile effettuare. Quindi, se non è possibile associare il concetto di essere necessario con quello di essere realissimo, la prova rimane aporetica, cioè si ferma e non è conclusiva, non riesce a raggiungere la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Come vediamo, qui la strada è sbarrata in senso opposto. Se nella prova ontologica non si poteva passare per via analitica dall'essere realissimo all'essere necessario, qui non si può passare dall'essere necessario all'essere realissimo. E a questo proposito si può fare una constatazione, cioè che fondamentalmente la proposta di Kant è quella di un Dio diviso. La visione implicita che Kant offre è proprio quella di una scissione interna al concetto stesso di Dio, cioè Dio inteso come essere realissimo, che non si collega in alcun modo con Dio inteso come essere necessario. Quindi una impossibilità di percorrere la strada in entrambi i sensi è anche il motivo per cui ritiene che le due prove non si tocchino tra di loro. La prova cosmologica non riesce ad arrivare alla prova ontologica, e la prova ontologica non riesce in alcun modo a raggiungere il concetto di essere necessario della prova appunto cosmologica. Quindi quello che implicitamente Kant sta facendo è scindere l'idea di Dio in due. Essere necessario, essere realissimo, una prova dimostra l'uno ma non tocca l'altro concetto. L'altra prova parte dall'altro concetto ma non riesce a toccare il primo. A questo punto la domanda è d'obbligo. Perché Kant opera questa scissione? Qual è il motivo per cui appunto non ritiene che i due concetti siano in fondo assimilabili? Perché non ritiene sufficiente che l'una prova possa raggiungere l'altra e viceversa? Perché ricordo, nelle classiche cinque vie tomistiche, la frase conclusiva tipica che caratterizza tutte le cinque prove, quella di San Tommaso, et hoc dicimus Deum, cioè e questo è ciò che noi chiamiamo Dio. Per Tommaso non c'era assolutamente nessun problema, lui dimostrava dal contingente il necessario e poi in maniera assolutamente aproblematica diceva e questo è ciò che noi definiamo Dio. Partiva dalle cause e arrivava il motore immobile e questo è ciò che chiamiamo Dio, così come per la causalità, la causa prima. Perché Kant invece lo vede come problematico? Vediamo cosa risponde Kant, qual è il tentativo con cui giustifica questa sua scissione. Kant dice, ora, se io dico il concetto del ens realissimo è un tal concetto e l'unico che corrisponde all'esistenza necessaria e vi è adeguato, io devo anche ammettere che questa, l'esistenza necessaria, possa esserne dedotta. Da notare bene, questa parte lui la sta includendo nel capitolo in cui parla appunto della critica alle prove cosmologiche. Quindi dice, perché io non posso far coincidere il concetto di essere necessario con quello di essere realissimo? Perché la prova cosmologica non riesce a toccare quella ontologica? Perché dice, appunto, se fosse possibile collegare il concetto di essere necessario con quello di essere realissimo, si potrebbe percorrere la via anche in senso opposto, cioè passare dall'essere realissimo all'essere necessario. Siccome questo io avevo dimostrato non essere possibile, cioè non si può dedurre dall'essere realissimo la sua esistenza necessaria, allora mi è precluso il passaggio anche in senso opposto. Cioè, io non posso passare dall'essere necessario all'essere realissimo perché non posso passare dall'essere realissimo all'essere necessario. Sì, è un tentativo di giustificazione, però induce a un'ulteriore riflessione. Non si può, domanda mia, non si può ribaltare, capovolgere completamente il senso, perché in fondo non sembra del tutto conseguente questa dinamica concettuale kantiana. Io non posso passare dal necessario all'essere realissimo perché avevo già dimostrato che non posso passare dall'essere realissimo a quello necessario. Però aveva giustificato il salto in debito dall'essere realissimo al necessario, lo aveva giustificato dicendo che questo sarebbe un passaggio svolto per via puramente analitica. Quindi per via puramente analitica potrei anche essere, anzi mi ritengo d'accordo con Kant nel dire no, per via puramente analitica non basta definire Dio come possessore di esistenza per dedurne l'esistenza. Però la prova a questo punto va vista in senso opposto, cioè se si parte dal presupposto che invece si può attribuire sinteticamente l'esistenza necessaria all'essere realissimo, allora a quel punto non soltanto non è più bloccata la via in un senso, ma anche nell'altro risulta rimosso l'ostacolo, perché per Kant l'esistenza attribuita in maniera sintetica è un passaggio giustificato, è un passaggio possibile. A quel punto passare dall'essere realissimo all'essere necessario non sarebbe più una deduzione puramente analitica, sarebbe al massimo una reduzio ad absurdum, che è in fondo quella che ritengo essere la vera il vero meccanismo, la vera struttura logica della prova anselmiana, della prova ontologica, cioè non un passaggio analitico, ma una riduzione all'assurdo di coloro che intendono negare qualcosa che è stato visto come, anche solo in maniera intuitiva, ma in questo caso anche in maniera dimostrativa, come evidente. Quindi la dimostrazione per via di un procedimento opposto, per via di appunto riduzione all'assurdo di una tesi, che in questo caso è appunto già in qualche modo fondata, già in qualche modo validata. Quindi, capovolgendo Kant, si potrebbe dire che siccome è possibile attribuire sinteticamente l'esistenza necessaria a Dio e il primo passaggio delle prove a posteriori, Kant stesso abbiamo visto che lo accetta, allora l'atto di escluderla comporterebbe una contraddizione, che è null'altro che ciò che dice la prova ontologica intesa come una reduzione ad absurdum. Ridurre una contraddizione, quella che è l'affermazione di chi nega l'esistenza di Dio. Ovviamente non si tratta più di una contraddizione analitica in senso stretto. Il triangolo a tre angoli, dunque, non posso negarmi la triangolarità, perché non è interna al soggetto, non è interna all'idea di Dio come tale. È una contraddizione sintetica, una contraddizione esterna. Ed è qui che vi dicevo, in fondo anche Kant aveva prospettato questa possibilità, non l'aveva sviluppata perché non gli conveniva, ma l'aveva quantomeno prospettata. Quando dice, se voi negate l'esistenza, voi negate la cosa stessa con tutti i suoi predicati. Dove può sorgere dunque la contraddizione? E qui Kant, vi invito a notare la cosa, ha già presente le due alternative, le due opzioni possibili. Dice, esternamente non c'è niente a cui si contraddirebbe, perché la cosa non deve essere esternamente necessaria. Internamente neppure, perché negando la cosa voi avete insieme negato tutto l'interno. Vi faccio notare che questa invece è questo passo. È preso dalla critica, dal capitolo dedicato alla critica alla prova ontologica. Quindi lui lo pone prima della parte in cui ammette la possibilità, da parte delle prove cosmologiche, di arrivare a un essere necessario, quindi per via sintetica e non analitica. Lui, quando ancora sta parlando della prova ontologica, dice: dove può sorgere la contraddizione? Esternamente o internamente? Internamente no, perché sarebbe quel classico caso che vi dicevo della contraddizione analitica in senso stretto, e non è questo quello che intende fare nemmeno la prova ontologica come tale. Ma esternamente, lui dice, esternamente non c'è niente a cui si contraddirebbe, perché la cosa non deve essere necessariamente, non deve essere esternamente necessaria, la sua necessità non deve derivargli dall'esterno. Ma la prova cosmologica invece punta proprio su questo aspetto, cioè sul fatto che esista una necessità dell'esistenza che sia derivata per via sintetica. Quindi Kant prosegue dicendo: non vi resta altro scampo che dire, esistono esternamente dei soggetti che non possono assolutamente essere negati e che dunque devono restare. Ma sarebbe precisamente come dire ci sono soggetti assolutamente necessari, presupposto la cui possibilità voi mi volete dimostrare. Proprio perché questa parte lui la dice nel capitolo riservato alla critica alla prova ontologica, lui non ha ancora preso in considerazione la prova cosmologica come una prova che permette di arrivare quantomeno al concetto di essere necessario. E quindi lui qui riesce ancora a dire, voi non mi avete ancora dimostrato esternamente la necessità dell'esistenza di Dio. Ma se questo passo lo si mette in raffronto con il capitolo successivo, in cui è Kant stesso a dire che esternamente non c'è, si può arrivare a attribuire sinteticamente l'esistenza necessaria, cioè al concetto di esistenza necessaria, di un essere necessario, e beh, allora anche questa sua stessa frase a una sorta di piccolo cortocircuito, perché a quel punto lui ha detto che esternamente, cioè per via sintetica, si arriva, per via non puramente analitica, per via sintetica si arriva a un concetto plausibile di essere necessario. Se si arriva al concetto di essere necessario, allora si è dimostrato che esternamente si verifica una contraddizione nel momento in cui l'esistenza di questo essere necessario viene negata. Quindi in quest'ottica, anziché vedere una separazione, un ostacolo netto, un'incomunicabilità tra prova cosmologica e prova ontologica, si capovolge la questione dicendo proprio perché c'è una connessione tra le due prove, quindi una non è puramente analitica e l'altra in qualche modo arriva a un concetto che è pur valido di Dio, non è accantonabile, allora proprio perché sussiste questa connessione, l'una e l'altra raggiungono il medesimo obiettivo, lo stesso risultato, cioè la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Una lo raggiunge per via sintetica come essere necessario, nel momento in cui questo essere necessario viene negato, si ha il presupposto della prova ontologica, tale per cui questa negazione conduce a contraddizioni. Quindi, ripeto, anziché vedere la strada sbarrata in entrambi i sensi, è possibile vedere la strada come collegata in entrambi i sensi. E in questo, appunto, la contraddizione che sorge non è più analitica, è sintetica, cioè è la negazione di un'esistenza, ma è una contraddizione sintetica che pure è produttiva di un argomento efficace, cioè è comunque valida da un punto di vista di ragionamento logico, perché in fondo la negazione di un oggetto esistente lo prevedeva anche in qualche modo anche Anselmo, diceva che nella misura in cui un oggetto esiste, nel momento in cui esiste, negare la sua esistenza nel momento in cui esiste produce già una contraddizione di tipo logico. Questo anche San Tommaso nella discussione dell'onnipotenza divina riprende in fondo questa idea, cioè la negazione di un oggetto nell'atto che esiste non è semplicemente una negazione contingente, ma è una negazione che diventa logica. Vuol dire che questo oggetto che sta esistendo non sta esistendo. Qui in senso più lato, però mantiene la stessa struttura. Quindi, di fatto, è possibile in qualche modo rinvenire in Kant la possibilità di eliminare questa duplice aporia, queste due strade interrotte, dove la volontà di interromperle è appunto decisa da Kant a monte, alla radice, ma non perché di per sé non siano collegabili. Anzi, le due strade che Kant vede come interrotte, nel momento in cui invece le si collega, si completano a vicenda, diventano assolutamente complementari, quindi diventa automaticamente valida tanto l'una quanto l'altra. A questo punto si potrebbe ulteriormente domandare, ma da dove viene questa visione di Kant per cui non riesce a collegare le due prove? Perché per esempio per San Tommaso il collegamento veniva così spontaneo, così istintivo, e per Kant no? Beh, questo apre tutta un'altra questione che andrebbe ad indagare la mentalità di Kant. Sarebbe qualcosa che in qualche modo esula dai passi stessi, per esempio, del testo della ragione pura, la critica della ragion pura, andrebbe a vedere, non so, la retroterra culturale di Kant, il fatto che abbia avuto una formazione, un clima culturale luterano, e in modo particolare nella sua appartenenza al pietismo, che poi pure in qualche modo in fase adulta ridiscute, abbandona, rigetta, e per una visione più razionalistica, però appunto è una questione complessa che non apro ora, ma che in qualche modo dà degli ostacoli a monte, prima ancora che filosofici, degli ostacoli da un punto proprio di vista di approccio alla questione, che inducono un pensatore come Kant a non vedere la possibilità del collegamento tra le due apparentemente aporetiche strade, delle due approcci dimostrativi, e invece altri pensatori che hanno un retroterra, un background culturale diverso, questa duplice aporia non la vedevano in assoluto, quindi per loro il collegamento risultava del tutto naturale. E quindi in questo si può quindi constatare come di fatto è possibile, ed è possibile in Kant stesso, a partire dal suo stesso testo, è possibile riprendere una visione metafisica a partire proprio dal momento, dai luoghi dove Kant invece pretenderebbe di criticarla. Grazie per l'attenzione.